Ah, eccoci ritrovati un po' tutto e tutti a questo nuovo Caffè Militante. Grazie come sempre per gli ascolti, le condivisioni, i download, insomma continuate così.
E come sempre se volete supportare questi sforzi, un manifesto, insomma qualcosa dello shop online, oppure anche una donazioncina attraverso Patreon, vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Allora, all'interno dei nostri Caffè Militanti abbiamo parlato spesso delle simbologie del movimento e siamo andati un po' a vedere cosa, la storia, le origini, eccetera eccetera eccetera.
E se su molti simbologie, su molti simboli, tutto sommato fonti si trovano, su questo nello specifico è stato molto complesso, ma ci sono riuscito.
E sto parlando della storia e della genesi della saetta che rompe il cerchio, o del cerchio e della saetta che appunto lo rompe, insomma quella simbologia lì che abbiamo visto tantissime volte su muri di strade, città, di centri sociali. Ma da dove arriva? Qual è la sua origine? Ci proviamo, via!
Allora, cominciamo intanto col dire com'è questo simbolo.
Allora, la sua costruzione è abbastanza semplice, è una circonferenza con una saetta, d'accordo, una freccia, d'accordo, ma molto saettata, molto fulmine, che parte dalla parte bassa sinistra, ok, della circonferenza, da fuori, d'accordo, passa all'interno della circonferenza ed esce a mo' di freccia nella parte alta destra.
Attenzione al concetto di fuori dal cerchio, poi ne parleremo tantissimo di questo concetto e lo affronteremo anche con un'altra simbologia veramente di merda.
Ma comunque l'origine più certa attraverso le fonti da me reperite, vari ad esempio radio di movimento o enciclopedie di movimento, parlano intanto per cominciare del fenomeno degli squat,
ovvero sia quelle occupazioni, d'accordo, all'interno di abitazioni e di immobili abbandonati, proprio per riportare a valore collettivo le stesse strutture, ove all'interno ci possono essere tantissime attività, ma veramente molte, o anche solo ed esclusivamente, e diciamolo che non è una cosa da poco, anche per cercare di tamponare quella che è l'emergenza abitativa.
E la fonte più certa parla proprio dell'apparizione di questa simbologia, il cerchio con la saetta che appunto rompe il cerchio, d'accordo, proprio nella parte nord dell'Europa.
Sì, stiamo parlando dell'Olanda e siamo fondamentalmente alla fine degli anni 60, quando proprio nelle città olandesi e anche nei Paesi Bassi evidentemente, l'attività degli squatter, d'accordo, è estremamente esplosiva.
Nascono diverse occupazioni in diversi stabili, non per forza nati e cresciuti e sviluppatosi per diciamo persone, per abitazioni, anche vecchie fabbriche o vecchi per esempio laboratori artigianali, insomma immobili abbandonati.
La protesta e queste azioni vengono generate proprio da un problema di abbandono e soprattutto di assenza di spazi alternativi di aggregazione nelle città, senza poi parlare ovviamente dell'emergenza abitativa, continuo a sottolineare.
E quindi il cerchio con la sette nasce proprio qui, questo è l'unico filo, l'unico momento storico abbastanza condiviso dalle fonti.
Ma cosa significa questo simbolo, questo cerchio e questa setta?
Beh, il cerchio rappresenta la comunità o il mondo, diciamo, imposto, mentre invece proprio la setta dovrebbe essere proprio come forma grafica, d'accordo, colei che rompe il cerchio, che distrugge queste gabbie, d'accordo, conformiste e assolutamente repressive, per creare e organizzare una rabbia, d'accordo, una rivolta. In Italia invece l'esperienza di questa simbologia arriva un po' più tardi, circa a gennaio degli anni 70. Perché a gennaio?
Perché proprio nel mese di gennaio degli anni 70, d'accordo, in questo periodo storico molto 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 frizzante all'interno del paese, oserei dire frizzante per non dire altro, proprio nella città di Milano alcune famiglie, alcuni nuclei familiari e non solo, di orientamento anarchico, proprio per contrastare quella che è un po' l'alienazione della vita metropolitana e soprattutto l'emergenza abitativa, cominciano ad occupare proprio case e edifici abbandonati, sfitti, lasciati a marcire.
E questo simbolo inizia ad apparire sui muri di questi stabili proprio per marchiare il fatto che essi sono stati liberati dalla gabbia conformista e sono diventati comunque degli approdi, dei veri e propri moli di resistenza e di lotta politica nelle realtà metropolitane. In maniera assolutamente quasi asincrona,
nel senso quasi sincronizzata, cominciano anche le occupazioni delle scuole. E questa simbologia comincia ad essere presa non soltanto dall'attività, diciamo, più squatter, quindi originaria olandese, ma viene comunque presa, d'accordo, e quindi abbracciata anche da tutti quei movimenti che occupano, ok, uno stabile a prescindere. Ovviamente a prescindere da cosa? Da una certa tipo di posizionamento politico, questo mi sembra chiaro. Ma esce comunque l'aspetto grafico, quindi l'aspetto simbolico, ok, di questo cerchio, questa setta, esce dal mondo squatter, ne rimane sicuramente al suo interno, ma viene preso anche da altre attività d'occupazione. Nascono fondamentalmente quelli che potremmo chiamare CSOA, ovvero sia centro sociale occupato autogestito. Per tutte le persone che cercano in qualche maniera di fare ricerca rispetto ai centri sociali italiani, c'è una visione, a mio avviso, un po' troppo rigida, ma che comunque vi devo raccontare, che è quella della divisione in generazioni delle nascite di questi centri sociali. Perché dico che è un po' rigida? Perché da una parte la comprendo anche per collocare i fatti storici e anche poi le diverse attività che vengono generate, create, gestite all'interno di questi spazi. Capisco però che in realtà sia molto più fluida come narrazione, non è così fatta a capitoli, ma detto questo, ci proviamo con la prima generazione, che è intorno alla fine degli anni 70, quindi le primissime diciamo zone occupate, aree occupate, centri sociali sono proprio a Milano, quindi stiamo parlando del Leoncavallo, stiamo parlando del centro sociale occupato autonomo di via Correggio, poi è diventato anche Virus, il Fabbricone e tanto altro ancora. Negli anni 80 invece parte la seconda generazione, ovviamente figlia diretta di quella che è la prima, quindi di un'esperienza che inizia a spargersi sempre di più in tutta Italia, quindi siamo dagli anni 80 fino alla fine di questa decade, ecco. E la simbologia del cerchio della setta comincia a spargersi per tutta Italia, chiaramente sui muri proprio dei centri sociali, fino ad arrivare alla terza generazione, che è estremamente collegata anche al mondo della musica, specialmente del punk e del rap. Qualcuno lo direbbe rap, hip hop, insomma quella roba lì, la doppia H. Al netto di queste generazioni che appunto sviluppano e continuano a promulgare e a mantenere sui muri delle strade, delle piazze, delle città e dei centri sociali questo cerchio e questa setta, una curiosità che mi è venuta in mente è proprio quella simbologia di merda, ok, presa da un altro, diciamo, blocco, appunto, che è un blocco chiamato blocco studentesco, che fa parte dell'area estremamente di destra ed estremamente fascista. Al netto della pochezza di originalità nella quale comunque si va a copiare e a prendere e a ribaltare il concetto, sono andato ad analizzare anche questa simbologia di tipo grafico, perché da una parte è estremamente simile, ma in realtà ha delle peculiarità, delle specificità che la distanziano in maniera totale da quello che è appunto il cerchio della saetta, dell'autonomia degli squat and company. Intanto, per cominciare, la simbologia di questo blocco studentesco, fondamentalmente in realtà la saetta o il fulmine, come loro lo chiamano, ok, sta all'interno del cerchio. Quindi, per ovvia ragione, è sistematica la loro azione, ovvero sia è protetta dallo stesso sistema, non vanno a romperlo, non vanno a modificarlo, sono parte dello stesso sistema. Ma chi l'avrebbe mai detto? Inoltre, la specificità ancora prevede, oltre alla mancanza di originalità, il fatto che la stessa simbologia sia l'identica, ma veramente spiaccicata, simbologia della bandiera o del simbolo dell'Unione Britannica dei fascisti. Chi sono? Sono fondamentalmente i British, con Oswald Mosley, uno dei più famosi e fondatore di questo partito fascista britannico, che leccavano le natiche a Benny, a quel Benny. E quindi fondamentalmente cosa hanno fatto? A fronte del loro continuo paraculismo completo nel parlarsi di non essere delle frange o comunque delle organizzazioni fasciste, fanno riferimento proprio a una simbologia di un partito fascista, che è proprio l'Unione Britannica dei Fascisti, fondata il 1 ottobre del 32 e con dissoluzione il 10 luglio del 40. Possiamo quindi dire che l'unica simbologia che veramente permane all'interno di una storia di movimento e collettivizzata anche per la propria simbologia e l'originalità dell'atto grafico è certamente il cerchio e la saetta, e non certamente un cerchio che sta all'interno del sistema, che poi è un fulmine. Ma che cosa vuol dire? Di cerchio e di sette ce n'è soltanto una, è la setta del movimento e della lotta e della resistenza, che può cambiare il sistema e che deve cambiare il mondo repressivo. Gli atti grafici creativi di simbologie che riescono a permanere e a trasformarsi o meglio ad essere anche abbracciati da altri tipi di attività di movimento, hanno un valore aggiunto potenziale 10 volte maggiore di altri copiazzati. Ciao, al prossimo caffè!